Ok, dicevamo quindi che il sapere è, come vedete, un'attività creativa per molti versi, un'attività che richiede delle consapevolezze, un'attività che richiede consapevolezza di sé, del proprio porsi all'interno di un contesto, dei criteri con i quali operiamo queste attività e queste conoscenze e queste riduzioni. Quindi, come dobbiamo concepirlo, tutto sommato, il sapere? Appunto, come un'attività che ha crescenti fondamenti, ma che non può dirsi in grado di dare certezze, fondamentalmente, no? Quello che noi sappiamo del sapere è che siamo riusciti attraverso una serie di procedure che non possiamo indagare troppo nel dettaglio perché non abbiamo il modo e non è il luogo adatto a questo, ma comunque attraverso una serie di procedure a stabilire dei criteri secondo i quali questo sapere è più affidabile e più utile per operare sulla realtà. Però quel tipo di accento ha fatto sì che noi perdessimo tutta un'altra serie di dimensioni del sapere, che però sono ancora lì, sono operative, funzionano. Noi le abbiamo tagliate via col letto di Procuste, ma il tagliarle via non significa che poi loro non restino operative. Vorrei che capiste questo. Cioè, il letto di Procuste è qualcosa che ha a che fare con la mia consapevolezza, ma non con la realtà. Cioè, quello che io taglio via dal mio letto di Procuste però rimane lì, continua a operare, diventa poi pian piano un problema, no? Pensate semplicemente al problema dei rifiuti nell'economia. L'economia non ha mai contemplato i rifiuti, ha tagliati sempre fuori pensando che
Solo
tanto.
fuori dal campo di visione.
Esatto, e però dopo ti ritrovi dentro l'Oceano Pacifico e ti fanno un'isola intera e tu comunque in qualche modo, no? Ne devi farci i conti. Quindi il punto centrale è questo: sapere che stiamo riducendo, interrogarci sui limiti, sui criteri con i quali stiamo riducendo e moltiplicare i punti di vista. No? Come abbiamo visto oggi, sullo stesso oggetto, tre punti di vista dicono tre cose, tutte e tre importanti, ma che non sono la stessa. E se io dovessi ragionare col criterio esclusivo di cui abbiamo parlato, che è quello dell'opt-out, dovrei mettermi qui e dire: allora, c'ha ragione lei, lui o lui? Qual è l'interpretazione di questo articolo? Sono tutte e tre. Più le altre che probabilmente avete voi e non avete voluto condividere, con le quali siete più o meno d'accordo o meno, ma tutto questo insieme forma parte del senso di questo articolo. Non so se questa cosa è chiara. Non c'ha un titolo l'articolo per poter essere autenticamente interpretato come quello che dice lei o come quello che dice lui o altri. L'articolo è questo. No? Qualunque testo è questo. Quello è il problema della questione. Come vi dicevo l'altra volta parlando delle interpretazioni del ruolo, no? Il ruolo è apparentemente banale, una serie di prescrizioni, no? Vabbè, e faccio, ma è il come le faccio che cambia completamente la questione. Cosa questo fare porta in me, come mi spinge ad agire, come mi spinge a comportarmi, quali conseguenze evoca, tutto questo è importante perché quel discorso abbia un senso. Se mi limito a fare quelle quattro cose e basta, non sto facendo quello che dovrei. No, credo di avervi parlato dei codici di condotta, dei codici di credenza. Non ve ne ho parlato? Bene, ne parliamo adesso, che mi sembra che ci stia piuttosto bene. Uno degli autori che vi sto citando, che si chiama Richard Sennett, tra l'altro chi leggesse l'Espresso o volesse fare una ricerca online trova parecchie interviste molto recenti perché ha pubblicato da poco un testo sulla metropoli, perché è uno dei grandi studiosi anche della metropoli, dell'architettura, insomma, persona molto interessante, suonatore di violoncello, cioè un po' tutte fondamentalmente. Allora, cosa dice Sennett in un testo che ormai è, come dire, ai sensi dell'odierna cultura, è un testo archeologico perché è del 73, quindi figuratevi, però sembra scritto di nuovo l'altro ieri, cioè, questo però aveva capito le cose quando l'ha scritto. E dice giustamente questo: un ruolo non può prescindere da una parte di convinzione. Cioè, nel momento in cui io interpreto un ruolo, non posso limitarmi alla meccanica, no? Non posso essere cartesiano, come vi ricordava Bianca, perché a quel punto il ruolo diventa una procedura, diventa un meccanismo, diventa qualcosa di totalmente privo d'anima. E io questo non me lo posso permettere, perché il ruolo è anche, come insegna la traslazione dell'attore, convinzione. Un buon attore è qualcuno che in quel momento fa come se fosse colui che sta recitando, non è che si ricorda continuamente di essere un altro che fa finta, perché noi quello lo vediamo benissimo, no? Grandi attori, gli attori scarsi sono quelli in cui questa differenza è marcata. I grandi attori sono quelli che non riescono, che sembrano loro, no? Saprete che Daniel Day-Lewis fa pochissimi film perché è talmente impegnato nel lavoro di immedesimazione col personaggio che interpreta, da diventare praticamente lui, da diventare un calzolaio se fa il calzolaio, impara a fare scarpe, conosce le procedure, è qualcosa di assolutamente coinvolgente. Ora magari lui esagera, però di fatto il problema è esattamente quello, ovvero sia tu non puoi ben interpretare un ruolo se non credi nel fatto dell'interpretarlo, che l'interpretarlo sia importante, se non ci metti un quantum di passione. E questi Sennett li chiama codici di credenza, ovvero sia il fatto che appunto il ruolo di per sé è un aiuto, ma non puoi interpretarlo come il solo, c'è anche altro, c'è quella componente emozionale, fisica, non razionale, che fa sì che tu interpreti bene il tuo ruolo. Okay? Questo, ripeto, lo potete vedere nella vita normale, avete tante esperienze di docenti, avete tante esperienze di lavoratori, sapete perfettamente che qualcuno risalta, qualcuno è diverso dagli altri, qualcuno fa, no? Dà l'impressione che gli piaccia fare quello che fa. Ecco, è esattamente lì il punto. No? Poter interpretare un ruolo con un intimo convincimento del fatto che è un ruolo importante vi permette di avere molta più autorevolezza, di avere molta più apertura da parte dell'altro, soprattutto per voi, come ricordava Bianca poco fa, avete bisogno di un rapporto di fiducia. Dovete instaurare un rapporto di fiducia, perché se doveste avere un rapporto di sfiducia partireste sconfitti, non riuscireste a far nulla, no? Semplicemente nella posizione del corpo dell'altro, nella tensione del corpo dell'altro, nell'opporsi del corpo dell'altro alle vostre manovre, perché funziona, esiste questa cosa. Per cui, dal vostro punto di vista, che siete operatori intimi, che vi piaccia o meno, perché penetrate in sfere dello spazio del soggetto che sono riservate a certe persone, non all'estraneo. Quindi voi, per definizione, non potete essere estranei, perché vi trovate in posti che non prevedono estranei. Vi trovate a toccare gente che normalmente non si farebbe toccare da nessun altro che non quelli che scegli, e voi invece avrete titolo a farlo. E questo, che vi piaccia o meno, invoca delle grammatiche delle quali dovete almeno avere consapevolezza, no? Perché non siete semplicemente uno strumento, né quello che avete davanti è semplicemente un meccanismo. C'è tutta questa cosa che va ricomposta, cioè quella frattura che Cartesio ha praticato, ha sanzionato, non è che l'abbia creata lui, perché, ripetiamo, andava avanti, no? Dall'alba della nostra cultura, però diciamo che Cartesio gli ha dato una veste estremamente... Esatto, ma è pure Cartesio nel suo piccolo, sto simpaticone. Comunque, tutta quanta la sequenza della questione, per cui appunto res extensa è una cosa, res cogitans è un'altra, e non hanno nessun contatto se non nella famosa ghiandola pineale, come diceva Cartesio, che si era trovato a dover rispondere a questa domanda, perché hanno detto: ma se sono così separate, com'è che quando io penso di muovere un braccio, il braccio si muove? Che è una bella domanda per certi versi, se tu postuli una separazione radicale, no? Allora c'è stata tutta una serie di cose, di teorie molto divertenti da parte dei seguaci e degli epigoni in particolare, ma anche Cartesio non scherzava. Appunto, Cartesio ha stabilito che la ghiandola pineale, trovandosi esattamente a metà del cervello, fosse quella che anche geograficamente, no, in qualche misura garantisse la possibilità di questo contatto. Gli altri addirittura avevano invocato, gli occasionalisti avevano invocato l'intervento divino, ovvero sia la res cogitans, prega a Dio di muovermi il braccio e Dio mi muove il braccio. Cioè, sarebbe stato impegnatissimo Dio, con 7 miliardi e 800 milioni di persone che pensano cose e si muovono, a gestirli tutti. Vi figurate che razza di stress, poveraccio, sarebbe stata una cosa complicata. Però ecco, di fatto, questo è quello dove è arrivata la filosofia per cercare di giustificare questa cosa, no? Ben lungi dal pensare che invece si potessero rimettere le cose insieme, ricomporre queste separazioni. Quindi il problema della ragione ed emozione, del sentimento, dell'astrazione e della concretezza, è un problema che voi in particolare vi trovate ad affrontare costantemente, perché di fatto voi avete un sapere astratto che si impegna e si occupa di cose concrete, e bisogna mediarlo, no? Perché, come abbiamo detto, se questo non lo fate, finisce come sta succedendo con la gran parte degli atleti di questo periodo, che si rompono. Perché trattati come meccaniche, come meccanismi, non reggono, perché non è quello il punto, c'è altro, c'è in gioco molto di più. Cominciamo ad accorgercene, no? Cominciamo ad accorgercene, però, ripeto, al di là del dover dare una prova scientifica di questo discorso, quello che sarebbe interessante sarebbe il buonsenso. Cioè, noi lo sappiamo perfettamente che ci sono costantemente interferenze fra emozione e fisicità, fra ragione ed emozione, fra ragione e corpo. Noi sappiamo benissimo che in molte occasioni noi proviamo fisicamente conseguenze di emozioni. Ho paura, mi si secca la bocca, mi sudano le mani, ho i brividi, non respiro. Non sono mica delle cose teoriche queste, è prassi, no? Allora com'è possibile che una cosa che dovrebbe essere priva di concretezza come un'emozione riesca a far sì che il mio corpo tutto abbia freddo, tremi, sudi, eccetera? È ridicolo immaginare che questo non sia un caso, no? Noi di fatto siamo il nostro corpo, come abbiamo detto, non siamo gente che ha un corpo, siamo. E quindi il nostro stato mentale, il nostro stato emotivo, il nostro stato di stress ha dei riflessi necessari sulla nostra fisicità. Addirittura, parlavamo credo l'altra volta della Spaltung, della schizofrenia e del fatto di avere personalità multiple. Ci sono degli studi che dimostrano, in modo scientifico se vogliamo proprio, no? Che comincia ad essere necessario perché lì è abbastanza dura, che le singole personalità hanno dei problemi fisici specifici. Uno di questi malati aveva una delle sue personalità che era diabetica, quindi quando quella personalità entrava in gioco lui diventava diabetico. Quando cambiava personalità il diabete scompariva. Come la gestiamo sta cosa? Con i nostri convincimenti attuali. Non so se vi rendete conto. Per non parlare dell'effetto placebo sul quale glissano tutti regolarmente, ma no, non è così semplice da mettere via. A un certo punto dice ok, voglio dire che io ti dico che ti sto dando una medicina che ti fa bene e tu stai meglio, anche se ti ho dato dello zucchero. Com'è? Visto che siamo meccanici e quindi avremo bisogno di componenti specifiche perché queste abbiano un qualche tipo di effetto, no? Quindi principi attivi e tutte queste cose meravigliose, no, basta che te lo dico e se tu ti fidi di me stai meglio. È ovvio che ci sono delle questioni in sospeso in tutta questa storia, no? Cioè la nostra rappresentazione dei fatti, tanto per cambiare, non descrive i fatti come sono realmente, e non solo fatti di altri ma fatti nostri. Ecco perché vi dico che l'autoascolto è importante. L'autoascolto è fondamentale, perché sei tu il primo oggetto della tua attenzione, sei tu quello che proverà o non proverà, si accorgerà di aver provato e su quell'esperienza potrà capire e cambiare le sue convinzioni. Perché queste esperienze dirette, ragazzi, sono fondamentali, soprattutto per molti aspetti della nostra esistenza dove... Appunto, le parole non bastano e soprattutto sono ormai lise da tutta una serie di questioni. C'è un grande scrittore che ha scritto un magnifico libro agli inizi del Novecento sul sacro, che si chiama Rudolf Otto, questo potete anche non leggerlo, se volete, accomodatevi. Però l'inizio è meraviglioso perché lui dice, io sto per parlare del sacro, se non avete mai fatto esperienza di questo, potete anche smettere di leggere. E tu resti un attimo, no? Come? Non sei in grado di dirmi? No, ci sono cose che le parole non sono in grado di dire. L'esperienza diretta del sacro, dice Otto, è l'unica base grazie alla quale possiamo capire che cosa sto dicendo, perché se tu non l'hai mai provata penserai che io dia i numeri, penserai che io sia matto, quindi non leggermi ulteriormente. Ora, questo è molto specifico evidentemente come ambito, però l'esperienza diretta è qualcosa che veramente salda il sapere in modo diverso da quanto tu non abbia fatto fino ad allora. Io vi ripeto, ho fatto Tai Chi per anni e per anni la mia insegnante mi diceva che non mi mettevo bene in piedi. Tu dici, cazzo, ma come in piedi? Non so, da quando sono nato praticamente che sto in piedi lo saprò. No, non lo sapevo, però io non lo capivo. Perché gli stati del corpo a parole non li descrivi. Quindi dal vostro punto di vista la questione è rilevante. Perché dire a uno apri le anche... Certo, tu dici, ok, ho aperto, tu non sai manco da avere le anche, non te l'hanno mai presentate, non ci hai mai fatto caso. Quindi finché tu non riesci in qualche modo, grazie a quello che ti insegna, che ti muove, che ti spiega, che ti dà delle idee, delle tracce, a provare il fatto che hai delle anche e che le puoi aprire, non capisci di che parli. Poi improvvisamente dici, ah cazzo, era così semplice, e improvvisamente sai. Ma fino a quel punto tu non avevi idea, eri convinto di farlo, ma non lo sapevi. No, rilassa, alcune parti del tuo corpo, rilassa questo muscolo, vi capiterà spesso e volentieri, capiterà, beh, lo sto facendo, intanto il muscolo è in tronco. Perché noi non abbiamo più questa capacità di ascoltarci e di percepirci. Capite? La nostra propriocezione, che è, come saprete, un termine scientifico che porta con sé tutta una serie di questioni che non affrontiamo ma che sono rilevanti, grazie alla visione cartesiana è stata completamente cancellata. Noi non abbiamo la minima idea di come funziona il nostro corpo, se siamo in grado di gestirne anche aspetti, come dire, macroscopici, come so, per esempio il battito cardiaco, la frequenza respiratoria. No, non abbiamo idea dello stato dei nostri muscoli. Arriva qualcuno, ti infila un pollice alla spalla, e tu dici, oddio, che è? Qui sei un po' contratto. No. Ma tu non avevi la più pallida idea. Ti sembrava di stare normale. Ti sdrai e sei come un trave, però di fatto ti sembra di stare normale, perché te non hai idea di com'è l'altra normalità. Nessuno ti ha insegnato ad ascoltarti, a scoprire perché ti fa male qualcosa, se, come, dove, fino a che punto. No. Una delle questioni che affrontavo spesso a scienze motorie era: ma non vi sembra ridicolo che voi entriate in palestra e semplicemente per il fatto di essere appena entrati vi venga data una scheda che è uguale per tutti? No? Alto, basso, largo, stretto, forte, non forte, debole, tu devi fare 10 per questo, 5 per 4, 5 per 10, 5 per 50 e poi vai via tranquillo. Ma che cazzo di ragionamento è? Quando uno dice che la logica della catena di montaggio è entrata dappertutto, la palestra è uno dei posti che si presentano proprio spontaneamente, no? Tu stai in palestra con le macchine, manca a dirlo, e fai delle ripetizioni numeriche, 5 per 10, che tu ce la faccia o meno. Potresti farne 6, potresti farne 5 per 12, potresti farne una volta 14 e ti farebbe bene, ma devi saperlo tu. Chi altro caspita vuoi che te lo dica? E chi è che ti insegna a renderti conto di dove puoi arrivare se parti con 4 per 10, 4 per 10, 4 per 10? Tu fai 4 per 10, sei contento e vai a casa. E non ti è servito in linea di massima niente. No? Quindi il punto centrale è quello: tu dovresti educare, e per voi questo vale allo stesso modo, devi educare l'altro al movimento corretto e all'autopercezione del movimento corretto. Perché per chiunque. Quanto è in grado di aprire le gambe, quanto è in grado di chinarsi in avanti, quanto è in grado di alzare meno un braccio, di ruotare una spalla, è un tratto distintivo. Non puoi darlo per scontato. Non è che in tutti la spalla ruota allo stesso modo, non è che in tutti l'anca s'apre allo stesso modo, ognuno ha i suoi. Perché non siamo simmetrici, sembriamo simmetrici, ma sapete benissimo che semplicemente un esercizio banale fatto a destra e a sinistra cambia da così a così. Perché la tua autopercezione è quella, i tuoi quadri di riferimento corporei, abbiamo una miriade di questioni su questo, delle quali non abbiamo idea. No? Perché? Perché pensiamo di essere una mente disincarnata e quindi il corpo funziona da solo, un par de palle. Tu lascialo funzionare da solo e se blocca, giustamente, poveraccio, perché a un certo punto io veramente avrei bisogno di fare cose, tipo uscire, camminare, no? Respirare, eccetera, eccetera. Quindi il capire che il nostro sapere è anche un sapere corporeo, è fondamentale soprattutto per chi col corpo lavora. Secondo me è fondamentale per tutti perché ovviamente lo stato generale della salute delle nostre popolazioni sta decadendo rapidamente nonostante tutto per motivi quali, tipo il fatto che il corpo non si muove mai. Voi forse non lo saprete, ma da quando è nato il telecomando per la televisione c'è stata una correlazione apprezzabile statistica fra la comparsa del telecomando e l'aumento dell'obesità. Perché c'era gente che l'unico lavoro che faceva era quello di alzarsi dalla televisione e andare a spingere i maledetti tasti. Quando gli hanno levato pure quello, ha preso la forma del divano e ci è rimasta sopra. Figuriamoci. E siccome noi siamo evolutivamente corporei e ci siamo evoluti grazie al corpo, la nostra conoscenza è una conoscenza che parte dal corpo. E ve lo dicono tutti i grandi studiosi dell'evoluzionismo, della genetica delle popolazioni, tutti coloro che stanno facendo delle ricerche un tantino diverse da quelle che normalmente sentiamo nominare, vi dicono che noi siamo diventati adesso capaci di pensiero astratto, ma per la grandissima parte della nostra esistenza come specie eravamo corpi che si muovevano nello spazio. Ed è da lì che abbiamo cominciato a tirar fuori i materiali che poi abbiamo elaborato con la famosa neocorteccia fino a farli diventare filosofia, arte, scienza e tutto il resto. Quindi il fondamento del nostro sapere, i modi in cui questo si articola, sono modi corporei. Se io dimentico il corpo, non so più che mi piaccia o meno. Se io dimentico il corpo, ho dei vaneggiamenti come quelli. Non so se vi è capitato di vedere una serie molto interessante su Netflix che si chiama Altered Carbon. Che è una, se vi capita, guardate perché merita decisamente. Ed è una delle distopie più recenti che prevede cosa? Che appunto, grazie a una tecnologia aliena, l'uomo sia possibile downloadarlo in un chip e trasferirlo. Quindi i viaggi interstellari diventano evidentemente una cosa più facile, perché una cosa è mandare un corpo e una cosa è mandare un flusso di dati, e questi uomini hanno delle custodie, che sono corpi che possono essere più o meno usati, più o meno elaborati, più o meno modificati tecnologicamente, via di questo passo, ma è assolutamente cartesio fatto narrazione. Cioè l'idea che tu sia qualcosa che non ha a che fare col tuo corpo. Il problema è che la scienza di oggi, da tutte le parti, ci dice che questo è totalmente errato. Da Damasio, ai neurofisiologi, a coloro che studiano la propriocezione, agli psicologi di certe scuole, quello che ti dicono è che tu sei il tuo corpo e quindi non puoi essere portato in giro e trasferito senza il tuo corpo, perché non saresti più tu. Damasio cosa ci dice? Che fondamentalmente nell'ultimo testo che è appena uscito, che noi siamo quello che siamo, ci siamo evoluti nei termini in cui ci siamo evoluti, in particolare grazie alle emozioni e alla nostra capacità di ascolto delle emozioni. E cosa sono le emozioni? Dei messaggi che ci informano sullo stato generale dei nostri intestini, del nostro corpo. Benessere, malessere, cosa fare perché il benessere accresca e il malessere diminuisca. Quindi noi conosciamo grazie a questo, in un dialogo costante. È ovvio che ci pare di no, perché è talmente costante che ci siamo nati. Ed è lì. Devi imparare a cercarlo e a riconoscerlo, il rumore del tuo corpo, come la famosa radiazione del Big Bang, che è lì, eppure no, è pervasiva e quindi se n'è mai accorto nessuno. Allo stesso modo, il tuo corpo continua a dirti cose, tu stai bene, normalissimo, no? Stare bene vuol dire percepire delle sensazioni di benessere relative all'insieme della tua corporeità. Nel momento in cui succede qualcosa di cui non stai più bene, improvvisamente te ne accorgi benissimo. Un dolore a un dente, una storta, un taglio, tutte queste cose perturbano radicalmente quella situazione di cui non avevi la minima consapevolezza e ti si presentano come: cazzo, mi sono fatto male. Ah, già. Ma non è che è una cosa che accade nel nulla, accade a perturbare uno stato che era lì e che ti diceva: ok, puoi andare tranquillo così, prosegui tranquillo che siamo a posto. Quindi è questo il punto. Non a caso le discipline orientali sono tutte esclusivamente focalizzate su questo. La disciplina orientale implica prendere consapevolezza del proprio corpo, non implica la performance. Non devi essere bravo, non devi fare la flessione al massimo strenuo della tua capacità, non devi assolutamente soffrire mentre lo fai, devi pian piano riattivare tutti quei centri di percezione di te che non ti hanno mai detto che c'erano. E devi cominciare a sentire lo stato dei tuoi visceri, lo stato dei tuoi muscoli profondi, tutta una serie di cose che è lì, ma di cui non sai nulla perché nessuno te ne ha mai parlato. E tu di tuo difficilmente te ne accorgi, a meno di particolari bravure, di particolari intelligenze, no? E quello è il punto. Tu stai lì e apparentemente non fai niente. Ed è uno dei grandi problemi, perché noi siamo invece una cultura che è la cultura del fare, no? Anche a cazzo, però dobbiamo fare. Se stai fermo, cioè, vabbè, che sta a fare quello? Perde tempo. No, lui sarebbe lì a cercare di sentire il suo cuore che batte, che non è una cosa facilissima. Se vi capita, vi consiglierei di provare, perché è un esercizio piuttosto interessante. Sta lì, batte costantemente 60-70 volte al minuto e nessuno ci ha fatto caso. Poveraccio, tra l'altro è anche frustrante, credo che, no, ne converrete che se foste lì a fare sto lavoro da 40 anni, 20 anni, 30 anni e nessuno avesse detto mai niente, potreste dire: oh, no, sai che c'è, mo, vediamo poi dopo se te ne accorgi di come stiamo combinando. Ecco, però tutto questo è parte di quello che dovete sapere, non solo come fisioterapeuti, perché sono cose secondo me fondamentali da sapere in generale, ma per voi che sul corpo e col corpo lavorate, direi che è fondamentale. Più di tante altre questioni, più di tante altre situazioni, più di tante altre professioni. Tra l'altro, come credo avrete cominciato a immaginare, il vostro ruolo, del quale adesso torniamo ad occuparci un minimo, vi mette in una posizione particolare. Nel senso che, come vedremo, diventate quelle che noi chiamiamo agenzie di socializzazione, ovvero sia diventate persone alle quali si guarda per sapere di più. diventate potenzialmente insegnanti, potenzialmente risvegliatori di consapevolezze, potenzialmente istruttori, perché dovete in qualche misura spiegare perché fate certe cose, perché è meglio che qualcuno sia in una certa condizione e non in un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. E un rapporto di fiducia, un rapporto di affidamento, perché questo è un rapporto che in qualche misura favorisce la trasmissione di consapevolezze, informazioni, saperi, no? Se tu parli con qualcuno di cui ti fidi, quel qualcuno ha più possibilità di essere ascoltato, ha più possibilità di influire, ha più possibilità di darti ragione di riflettere che non qualcuno di cui non ti fidi minimamente. Credo che di questo siamo più o meno tutti d'accordo, no? Quindi uno dei motivi per i quali gran parte della comunicazione, anche di marketing, gioca sulle grammatiche dei rapporti è esattamente questo. Non so se vi siete mai chiesti a voi che cosa ve ne frega di sapere come si chiama quello che vi vende un hamburger. No, eppure voi andate a comprare un hamburger e ci avete Katia. Perché è importante? Perché quando quando chiamate un centro di reclami o comunque un call center vi rispondono quasi sempre: buongiorno, sono Raimondo, come posso aiutarla? Perché il nome proprio vi mette in una situazione grammatica particolare. Il nome proprio implica un certo tipo di rapporto. Ed è a vostro scapito in larga misura, perché una cosa è mandare a fanculo l'operatore 065, una cosa è mandare a fanculo Raimondo, anche se non te ne accorgi. Sono due discorsi diversi, perché queste sono tutte quelle cose che noi sappiamo ma non sappiamo di sapere, e ne parleremo estensivamente. Noi sappiamo benissimo che se sto parlando con uno in termini di nome proprio, adotto delle strategie e delle accortezze nei suoi confronti che non adotto con uno con cui sto parlando senza sapere minimamente chi è, perché sono rapporti diversi. Quindi in qualche misura questa strategia di marketing cosa chiede? Chiede che io applichi a un rapporto secondario, che è un rapporto soltanto di ruolo, perché io di fatto con Raimondo non ho nulla a che spartire, dei criteri che invece sarebbero tipici di un rapporto amicale. Perché io so che si chiama Raimondo, e il fatto che io sappia il suo nome, che mi piaccia o meno, mi mette in una condizione di incertezza, di vibrazione, di oscillazione. Quindi hai due grammatiche che sono costantemente in disaccordo. E sei più vulnerabile, quindi appunto tendi ad ascoltarlo di più, tendi a non offenderlo, tendi a dargli ragione, tendi a fare cose che altrimenti non faresti. Ecco perché trovate costantemente questo continuo utilizzo del nome proprio. Il nome proprio è un grimaldello che vi mette in una condizione di minore aggressività, di maggiore attenzione, e che sono cose che ovviamente a chi vende o comunque deve avere a che fare con situazioni problematiche convengono. Quindi quello che vorrei che capiste è che nel mondo in cui viviamo molti queste cose le sanno, e se voi non le sapete siete in svantaggio, perché ve le usano contro, semplicemente perché hanno un fondamento. Voi tutti avete delle competenze sociali che vanno ben oltre quello che immaginate, perché voi tutti sapete come comportarvi nella gran parte dei casi, perché vi pare normale, no? Il famoso senso dell'ovvio di cui parlava la vostra collega poco fa non è ovvio per niente. È che non ci interroghiamo in proposito, perché appunto sappiamo benissimo che se andiamo a matrimonio dobbiamo fare certe cose e vestirci in un certo modo, se andiamo a una festa di laurea dobbiamo farne altre e vestirci in un altro modo, se abbiamo a che fare con un parente parleremo secondo un certo registro, se abbiamo a che fare con un estraneo un altro. E ci pare normale. Non è normale per niente. Basta andare in un qualunque altro posto, in un'altra cultura, e quelle cose che secondo noi erano normali improvvisamente non valgono più. Ci sono delle culture dove non dici no, devi dire sì ma, perché se dici no si offendono. Ci sono delle culture dove puoi parlare di certe cose soltanto in certi momenti e non in altri, che per te ti sembra impossibile, però lì funziona così. Quindi il tuo ovvio te si sgretola sotto le mani. Ecco perché vi dico, viaggiare e parlare lingue è importante, perché ti dà una percezione diretta di quanto le cose che ti sembrino tra virgolette naturali non sono naturali per niente. Sono naturali lì, nel posto in cui vivi tu si fa così, ma questo non vuol dire che tutti gli altri lo facciano, anzi in linea di massima è quasi una garanzia del fatto che altrove non accada, perché come vi dicevo, credo, noi siamo culture dove le cose cambiano radicalmente da un posto all'altro, non riusciamo a trovare un aspetto comune a tutte le culture del pianeta, figuriamoci i comportamenti, i modi con i quali si parla, i modi con i quali si sorride, se si sorride o meno. Ce ne sono quante ne volete di queste cosette che sembrano banali. Eppure vi ricordo, credo che ve l'ho già detto, ma lo saprete anche voi, nessuno va insegnato a sorridere o a interpretare un sorriso. Eppure lo sapete fare. Perlomeno mi auguro per voi che lo sappiate fare, se non è un problema. Però è così, no? La gran parte delle espressioni che voi leggete perfettamente, che siano l'inarcarsi delle sopracciglia, l'incresparsi delle labbra, l'alzarsi o l'abbassarsi delle spalle, i gesti, tutte queste cose, ve le hanno mai insegnate? Però le sapete. Questo è interessante. Com'è che le sapete? E com'è che non sapete di saperle? Ma le applicate e basta. Questo è il punto. Voi sapete molte più cose di quelle che immaginate. Al di là di quello che diceva il buon Amleto sul fatto che ci sono molte più cose in cielo e in terra di quante non ne sogni la tua filosofia, però di fatto quello che vediamo e quello che sarebbe opportuno che cominciaste a capire è questo. Voi siete molto più esperti nella vita sociale di quanto non vi facciano sembrare. E questa expertise in qualche modo dovrebbe essere fondamento di un'autostima e di una percezione di sé, no? Perché avere dei saperi senza saperlo è frustrante. Sei bravissimo, ma non ti ha mai detto nessuno. E tu non ne hai la più pallida idea. Come dire, una cosa, di nuovo, un po' come il cuore che te gira un attimo quando poi te ne accorgi. Però di fatto funziona così. Ad esempio, spazio. Noi siamo al centro di un articolarsi di spazi. O sappiamo o non lo sappiamo, fa poca differenza, perché di fatto ci comportiamo di conseguenza. Lo spazio più importante, dal nostro e vostro punto di vista, è lo spazio intimo. Ovvero sia quello all'interno del quale accettate solamente persone specifiche, con cui avete un rapporto amicale, un rapporto sentimentale, un rapporto parentale, in linea di massima. E già, potremmo discutere pure di questo. No, non so se avete mai visto gli americani, quando a un certo punto uno particolarmente espansivo va e abbraccia quell'altro e quello rimane con le mani così, no? Come dire, adesso che faccio? Questo chi è? Che devo? Ecco, quello è un tipico esempio di violazione di spazi. No, tu non ti aspetti che quello venga ad abbracciarti e quando lui lo fa, dice, mo, che faccio? O butto via, mi pare brutto, però non so come comportarmi, quindi rimango con le manine così. Gli americani da questo punto di vista sono un testo costante di incapacità relazionale, proprio una cosa devastante. Allora, quello spazio appunto è quello dove andate voi. Però, ecco perché vi dico che, no? Rimanere così, cioè, questo che vuole da me, come si permette. Poi c'è un altro, e questo spazio ha una sua ampiezza variabile. Al sud è circa 50 centimetri, perché al sud, come sapete, tutti si toccano, sono contenti, anzi fa parte proprio della procedura di acquaintance per molti versi. Al nord un metro e venti, e già qui capiamo perché non ci si capisce. No? Cioè il napoletano e il milanese che parlano, a prescindere, hanno un problema. Perché ragionano su assunti che non sanno, ma che sono operativi, per cui quando uno gli entra nello spazio sbagliato, quello già lo piega come un affronto, mentre quello sta facendo una cosa normalissima. Non so se vedete la questione. In Norvegia 2,5 metri. Cioè, tu al norvegese allo? Così, no? Quelle cose da lontano, perché ovviamente ci sono delle questioni evidentemente geografiche, in Norvegia sono pochi, un sacco di spazio, e quindi se urlano delle cose, no? Però capite quanto questo è importante? Perché per voi è naturale, non lo sapete, non vi ha mai detto nessuno, vi hanno educato così, siete cresciuti così. C'è una cosa che studieremo che si chiama processo di socializzazione, che non ha a che fare con conoscere gente e bersi un cocktail come pare a sentire la team, no? Quando parli di socializzazione sembra sempre tutta gente contenta che beve cose, ma non è quello. Per noi è entrare a far parte di un gruppo, perché un gruppo ha una serie di regole che non finisce più, capite? Soltanto fino adesso ne abbiamo elencate, che ne so, tipo 20 diverse di grammatiche, gli eventi, i momenti, l'età, il sesso, la stima dell'altro, il proprio comportamento, dove sono, come mi comporto nel momento in cui ci sono. Tutto questo per noi è normale, è naturale, ma non lo è per niente. Sono tutti codici, dal primo all'ultimo, tutte grammatiche. Tant'è che, tornando alla faccenda dello spazio, nel momento in cui la situazione non è normale, io sono pronto a fare in modo che il mio spazio venga violato, perché per esempio io non posso andare in autobus e pretendere di avere i miei 75 centimetri di spazio. non vada a un concerto rock e pretendo, a parte qualcuno, a qualcuno che invece non l'ha capito ma vorrebbe, non vada a un concerto rock e pretendo di avere il mio spazio. Io lì accetto di stare appiccicato agli altri, perché è una situazione atipica, è particolare, quindi non solo io ho il sapere, ma conosco pure le variazioni, le eccezioni. Capite quant'è interessante la questione? E non lo so. Le applico, ma non ne ho idea. Non so perché. E quindi chiaramente nel momento in cui qualcuno infrange queste mie questioni, la mia risposta è fastidio, sopraffazione, urto. Perché si stanno violando cose delle quali io non ho la minima consapevolezza, quindi dal mio punto di vista, e quindi vedete quanto questo, se lo trasferisco nelle dinamiche multiculturali, è importante, tutti fanno quello che faccio io. Quindi se tu mi stai pestando i piedi o mi ti stai avvicinando troppo, sai perfettamente di star facendo una cosa sbagliata e io posso incazzarmi. Non so se la cosa è chiara. Facciamo l'ultima gag e poi facciamo un break. Ve parla uno che non parla la vostra lingua. Non so se ci avete mai fatto caso, ma ci sono una serie di comportamenti che la dicono lunghissima, anche se noi non ci facciamo caso. Perché, che succede? Parla uno, ti chiede una cosa e poi dice, e allora tu che fai prima di tutto? Urli. Alzi il volume. Ho detto deve girare a destra. E quello chiaramente non te continua a capire perché no. Allora, semplifichi, girare a destra, cioè deve magari non lo capisce, no? E cominci a fare dei gesti di questo genere. Perché? Perché che tu voglia o meno, la tua assunzione di base non riflessa è che tutti parlano la tua lingua e se quello non la capisce ha dei problemi che sono altri, o è sordo o è deficiente. Quindi urli e semplifichi. Non so se capite la questione. Non c'è nessuna logica nel semplificare una lingua che l'altro non parla. Io potresti anche declamare Dante, che sarebbe esattamente la stessa cosa, se tu accettassi prima facie il fatto che quello semplicemente non parla la tua lingua. Però per te, nell'irriflesso, il fatto che uno non parli la tua lingua è incomprensibile, perché è la lingua che parlano gli uomini. Tutti. Cioè, noi abbiamo un nocciolo di etnocentrismo che è micidiale da questo punto di vista, se non lo... come tutti i letti di Procusto, e non lo andiamo a tirar fuori. Perché le nostre convinzioni profonde, primordiali, hanno a che fare con quello che definisce tutti i popoli del pianeta. I popoli del pianeta indistintamente nella loro lingua significano o gli uomini o i migliori. Quindi tu, de fatto, la tua esperienza del mondo parte da te. Tu sei il metro di giudizio, tu sei umano. Gli altri, no. Tant'è che perfino i greci, dei quali parliamo tutti estensivamente, come democrazia, eccetera, come chiamano coloro che non parlano greco? Barbari, perché balbettano. No? Quello è il punto.
Barbari.
Perché hanno la barba, perché hanno delle caratteristiche che non sono loro e sono... Esatto, e quindi sono spendibili, sono soggiogabili, sono schiavizzabili, sono non umani. Capite? Quindi l'etnocentrismo è un tratto tipico, inevitabile finché non lo capisci. Quindi il problema oggi non è tanto il fatto che siamo etnocentrici, quanto il fatto che ancora non abbiamo capito che la dovremmo smettere. È lì il punto. Finché non lo sai, posso anche starci, ma che lo sai e continui, la cosa mi può pure far girare un attimo le palle, fondamentalmente. Ok, 5 minuti di break. Una delle ragioni per le quali il cartesianesimo si è imposto, in particolare nel nostro scenario culturale, è anche una specie di evidenza empirica. Cioè, noi sappiamo perfettamente che un corpo morto è diverso da un corpo vivo, ma non semplicemente per, come dire, per l'immobilità. È morto, è diverso in modo qualitativo, per molti versi, no? Vi ricordavo, non so se a voi o qualcun altro, un film che era uscito tempo addietro, che era 21 grammi, che parla del fatto che un corpo che muore pesa 21 grammi in meno e quindi l'anima dovrebbe pesare 21 grammi a sentire quello che ci raccontano. Ma è anche vero che fino a qualche tempo fa l'esperienza più frequente era quella di menti vive in corpi che stanno soffrendo o che stanno morendo. No? E quindi in qualche misura la base empirica per pensare che l'anima sia diversa dal corpo era abbastanza lì. È una cosa che sperimentiamo tutti. Quante volte diciamo, oh, se fosse per me verrei di corsa, solo non gliela faccio. come appunto se fossimo due cose diverse, cioè la nostra mente sarebbe in grado di fare chissà cosa, il corpo invece ha bisogno di dormire, ha bisogno di riposarsi, ti fa male, ha la febbre, sempre lui, tu sei sempre qualcos'altro che non c'entra in niente, no? Come se vedete sempre il discorso del marketing, Ignazio potrebbe avere mal di schiena, potrebbe non far nulla, ma invece gli diamo sta bella medicina, sta pasticchetta e improvvisamente torna, perché lui tanto di suo poteva continuare a operare, a uscire con la febbre la sera, no? Tutte quelle cose che avrete immagino visto estensivamente nel racconto normale della nostra cultura, e se ci fate caso sono tutte fondate sulla distinzione: il corpo sta male, tu potresti fare chissà cosa. Quindi è qualcosa che ripetiamo, ribadiamo costantemente, è qualcosa che sperimentiamo spesso e volentieri, però non abbiamo ancora messo in conto, non abbiamo ancora preso in considerazione il fatto che oggi, grazie ai progressi della medicina e grazie ai progressi della tecnologia, noi stiamo cominciando a vedere anche l'altro versante. Noi vediamo corpi che stanno perfettamente bene e teste che non ci stanno più. E come lo facciamo a conciliare con Cartesio sta cosa? Come facciamo a conciliare la demenza senile, l'Alzheimer, tutte queste cose orribili con l'idea di un'anima che è intatta e un corpo che invece ha dei problemi? Noi oggi abbiamo sempre più persone che vivono perché il loro corpo continua ad andare perfettamente bene lo stesso, eppure non ci sono più. Vediamo la corruzione delle capacità mentali, vediamo la scomparsa della memoria, vediamo la cancellazione dell'individuo come lo conoscevamo, vediamo corpi che non riconosciamo manco più. Come facciamo a metterli in questo tipo di letto di Procuste? Funzionava perché non ci si arrivava all'età nella quale le cose si invertivano, ma adesso ci siamo in pieno. Per uno che riesce ad arrivare con corpo e mente lucidi che funzionano, quanti ce ne sono che non hanno questa fortuna? Quanto vediamo che i danni cerebrali sono danni a quella che chiamiamo anima? E se ci fosse un'anima, basterebbe un danno cerebrale a renderla tale e quale. Se ci fosse un'anima, dovrebbe rimanere limpida fino all'ultimo e poi a un certo punto morire, quando il corpo non ce la faccia più. Non andarsene prima, non è contemplato. Quindi, come vedete, c'è anche nell'esperienza nuova, nell'esperienza inedita, perché di fatto in tutta la storia della nostra cultura noi non abbiamo mai sperimentato vite così lunghe, salvo quelli casi sporadici che evidentemente riuscivano a coniugare entrambe le cose, e no, erano i famosi vecchi del villaggio, gli anziani, quelli che tutti adoravano, perché caspita, ecco, noi siamo pieni di centenari, abbiamo un sacco di gente che arriva a 80, 90, 95, pochi che però sono ancora gli stessi di quando erano partiti. Quindi vedete che anche una semplice osservazione dell'attualità ci spinge a mettere in questione questa famosa dicotomia che non regge più da quasi nessun punto di vista. Ora, detto questo, torniamo un attimo a cose più didattiche per certi versi. Riprendiamo il discorso del ruolo, che è un discorso estremamente interessante perché, come avrete capito, costituisce gran parte della vostra questione, cioè voi avrete come ruolo di essere fisioterapeuti, quindi per ruolo avrete titolo ad entrare negli spazi che non, normalmente non sono accessibili, per ruolo avrete titolo a dei contatti con altri che normalmente non sono consentiti, e sono tutta una serie di cose delle quali è opportuno rendersi conto. Vi ricordo che abbiamo parlato l'altra volta del versante, diciamo, iniziale, la descrizione più o meno di partenza dell'oggetto ruolo. Abbiamo detto che deriva la parola da rotulus, eccetera, che combina una serie di grandezze che tendenzialmente tenderemmo a separare, ma che invece nel ruolo convivono, e l'abbiamo definito inizialmente come un insieme di modelli di comportamento, no? Vi ricordo che il modello di comportamento è un qualcosa che emerge dal basso, è una tipica dinamica bottom-up, come si dice oggi, ovvero sia qualcosa che indica la soluzione più diffusa in un gruppo a un certo problema comune. Abbiamo parlato degli studenti l'altra volta, allora alla necessità di essere colti, di imparare, di studiare, in Europa si è risposto con le università praticamente, ovvero sia con dei comportamenti che poi alla fine hanno dato adito a questo. Okay? Quindi vedete come in qualche misura nel comportamento individuale ci sia una componente generativa di istituzioni. No? Nella dinamica migliore, quella che potremmo auspicare in una società, le istituzioni di fatto cosa sono? Sono la formalizzazione di certi valori e comportamenti che nascono dal basso, vengono recepite a un certo punto e vengono rese più interessanti, più importanti, tant'è che noi chiamiamo questo processo di istituzionalizzazione. So che sono parole lunghe, ma che devo fare, purtroppo. Lunghe e irte di Z, oltretutto, quindi scomodissime. Però è quello che accade ancora oggi, spesso e volentieri, no? Ne parlavo con i vostri colleghi di scienze motorie è un classico esempio di istituzionalizzazione. Perché? Perché prima era un diploma, se vi ricordate. Siccome invece si tratta di un tema che è sempre più sentito, è sempre più al centro degli interessi economici e sociali, da diploma è diventato corso di laurea, con dei cambiamenti, con delle perdite, con dei guadagni, quello che ci interessa è relativo. Quello che conta è che la figura di corso di laurea è, nella percezione diffusa, più prestigiosa di quella di diploma. Quindi, in qualche misura, il fatto che esista un corso di laurea in scienze motorie sportive a Perugia e altrove sta a significare che le istituzioni, lo Stato, l'amministrazione ha preso atto, l'opinione pubblica per certi versi, ha preso atto del rinnovato, o meglio, del nuovo interesse provato da quasi tutti per quel tipo di discorso, quel tipo di pratiche, quel tipo di preparazione. Quindi capite che, insomma, c'è una dialettica continua da questo punto di vista. La società, come abbiamo visto, non è tanto una società quanto un processo sociale. È qualcosa che cambia costantemente, con ritmi più o meno blandi, più o meno veloci, a seconda dei momenti storici, lo vedremo, però di fatto il cambiamento è un tratto essenziale della convivenza di più persone, di più soggetti. Oggi parliamo invece di un altro modo di concepire il ruolo, che a me sta molto più a cuore perché trovo che sia molto più utile per capirne l'essenza, perché finora di fatto l'abbiamo descritto, abbiamo detto un ruolo è fatto da una serie di cose che tutti fanno, ok, preso atto della cosa, no, più o meno lì cambia. Però abbiamo anche parlato del conflitto di ruolo, vi ricordo, no? E il conflitto di ruolo chiama in causa il concetto cardine sul quale ragioniamo oggi, ovvero sia quello di aspettativa. Ora, aspettativa è un termine di quelli piuttosto ingannevoli, per i quali sai perfettamente di che stiamo parlando, non serve che te lo dica, ma se ti chiedo che cosa intendi per aspettativa, lo chiediamo a te, va. Come definiresti l'aspettativa se arrivasse il famoso marziano bassetto verdolino che ti dice cos'è l'aspettativa, tu che gli diresti? Vedi? Qualche idea?
Come un obiettivo, qualcosa che mi prefigo di raggiungere. Penso che arrivi.
Ecco, sul penso che arrivi già siamo più nei pressi.
Qualcosa che io penso che il futuro avverrà.
Qualcosa che ti aspetti è una tautologia totale, infatti è quello il problema. La prima cosa che ti viene in mente è un'aspettativa, è qualcosa che ti aspetti, poi dici ma cazzo sto a dire, perché di fatto no? A uguale A, siamo lì. Il problema è esattamente lì. Vede, ci siete più o meno da quelle parti, ci siamo un po' di più. Il problema, e qui vi cito invece una definizione di un vostro collega che mi ha risolto la cosa, perché di fatto io non la trovavo quella giusta, l'ha detta lui, è un'immaginazione fondata. Ed è perfetta secondo me, perché il problema è la fondatezza dell'aspettativa. Non è semplicemente qualcosa che ti aspetti, ma qualcosa che hai titolo ad aspettarti, che non è la stessa cosa. Non so se questo è chiaro. No, l'aspettativa non è che te la sei inventata. Cioè, se tu pensi che passi l'autobus a Roma c'è questa cosa terribile, che non so per quale motivo, a un certo punto hanno deciso di mettere le tabelle coi passaggi dell'autobus. Prima non c'erano, quindi tu lo sapevi, non passava mai, buonanotte. Adesso, no, in qualche misura sei titolare di un'aspettativa, perché se tu mi vieni a scrivere, cioè, la linea si chiama preciso e passa alle 14:17, tu hai 14:17, no? Stai qui e col cazzo che passa, ovviamente, no? Ecco. Quindi, non è che te lo sei inventato tu che quello passava alle 14:17, qualcuno ti ha detto, guarda, passa alle 14:17, quindi in quel momento tu diventi titolare di un'aspettativa, chiaramente. Quindi l'aspettativa è qualcosa che tu hai titolo ad aspettarti, non semplicemente che ti aspetti. Hai un motivo, una legge, un'abitudine, un rapporto, un ruolo, no? E questo è il punto. Allora, il ruolo, nella definizione che vi consiglio di ricordare e di, su cui riflettere, è un insieme di aspettative correlate al tuo status. Il tuo status, credo che dovremmo forse averlo detto, nel caso non lo avessimo detto lo facciamo adesso, è la tua posizione all'interno dello spazio sociale. No? Quindi questo tuo trovarti all'interno di un'articolazione di rapporti sociali in un gruppo ti rende titolare di aspettative. Però dov'è il trucco? Che non sono solo tue le aspettative, ma sono anche di altri nei tuoi confronti. Che noi ce la scordiamo sempre questa parte qui. No? E questo è il motivo per il quale tendo a non usare più la tipica definizione del ruolo come insieme di diritti e di doveri. Perché qualunque cosa voi leggiate ultimamente, da anni a questa parte, vi accorgerete che nella dicotomia diritti e doveri, i doveri sono scomparsi, sono rimasti solo i diritti. Quindi tutti abbiamo diritto a qualcosa, ma pare che nessuno debba fare niente per averla. Il che è un po' complicato da gestire in una situazione di convivenza, no? Tant'è che il mio maestro sociologico, che è Carlo Mongardini, del quale non avete mai sentito parlare, ma vabbè, fa niente, ve lo dico lo stesso, perché mi sembrava che avessimo un manuale, ma non c'è mai stato qui, quindi lo stesso, aveva trasformato la questione dicendo che la categoria di cittadino si è trasformata in quest'ultimo periodo in quella di avente diritto, per dimostrare quanto la questione della recriminazione a proprio favore sia diventata centrale, perdendo regolarmente di vista il fatto che a questa dovrebbe far fronte, no? Un'omologa parte di tuo impegno nei confronti di altri, perché non è che tu hai soltanto diritti, dovresti avere anche qualcosa per la quale questi diritti abbiano un tipo di sostanza. Allora, diritti e doveri le lasciamo perdere, invece ragioniamo sull'idea di aspettative. Tu sei titolare di aspettative attive e passive, potremmo dire, se volessimo fare gli utenti del diritto, però insomma non è che mi interessi particolarmente. Il punto centrale è questo, ovvero sia che tu, nel momento in cui assumi un ruolo, ti fai carico di questo insieme di aspettative. E queste spiegano bene, meglio, come dicevamo la volta scorsa, il problema del conflitto. Perché? Perché mentre nella situazione dei cerchi concentrici di cui abbiamo parlato l'altra volta queste aspettative erano coordinate e quindi non ce n'era nessuna che entrasse in conflitto con altre, tant'è che se vi ricordate le uniche situazioni di conflitto delle quali ci viene in mente di quel tipo in quelle situazioni erano fondate sull'amore, no? Giulietta e Romeo, situazioni di questo genere nelle quali le aspettative sarebbero andate evidentemente in totale altra direzione, ma che per motivi eccetera, però nel complesso tu non avevi problemi. Perché? Perché la tua religione era la stessa del principe, perché tuo padre era già parte di un'organizzazione della quale entravi a far parte anche tu, che avresti avuto un certo titolo e avresti percorso in un certo modo lungo una carriera, per cui in via di massima non c'era nulla che da questi ruoli potesse farti entrare in opposizione con gli stessi. Perché il punto centrale delle società premoderne, e ricordiamoci che sono premoderne, è esattamente questo. Tu entri in un sistema preesistente e vieni investito da ruoli che sono già stati ritagliati e armonizzati gli uni con gli altri. Per cui tu, se vivi come ti si chiede di vivere, non hai nessun problema. Nella situazione nostra, invece, che è quella delle cerchie che si intersecano, vi ricorderete, non c'è nessuna garanzia che le varie aspettative dei vari ruoli non entrino in conflitto. Anzi, se pensate all'immagine di tutti questi cerchi che si tagliano, capite che è molto probabile che a un certo punto intruppino, no? Perché tu sei uno, c'hai 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, è difficile che se aumenti i tuoi ruoli questi prima o poi non vadano a sbattere gli uni contro gli altri. Ed è esattamente quello che accade, no? Quindi capite che per una sana gestione della propria vita, a prescindere dal lavoro, a prescindere da tutto, rendersi conto del problema del ruolo è centrale. Anche in un'ottica di previsione, anche in un'ottica di progetto, no? Nel senso che sì, al momento in cui te lo propongono, quel ruolo ti sembra una cosa geniale, bellissimo, ti diverte, fa proprio parte dei tuoi interessi, ti permette di conoscere altre persone. Però devi anche cercare di ragionare un attimo in prospettiva. E dopo il primo entusiasmo che devi fare? Quante volte dovrai andare a fare X? Quante volte dovrai renderti disponibile nei fine settimana? Quante volte non potrai fare altre cose che già hai lì? No? Questo è il punto centrale, cioè l'aspettativa ti permette di darti una regolata su quello che vorrà dire aggiungere un altro ruolo a quelli che già hai. E so parecchi, vi ricordo, perché senza voler far nulla, figli, amici, compagni, studenti, lavoratori più o meno part time, già questi da soli te creano un casino della Madonna, mettici sopra pure qualcos'altro e vedrai, non so, terzo settore, specializzazioni ulteriori, esperienze di vita, viaggi all'estero, tutta roba che in qualche misura porta con sé delle aspettative. E l'aspettativa ha tre aspetti che meritano di essere messi in luce e di essere esplicitati, perché li diamo per scontati, no? Come diceva il vostro collega, lo so di che parliamo, ma non lo so dire, è esattamente quello il punto. Invece noi abbiamo bisogno di aprirla questa aspettativa e vedere che c'è dentro. E che c'è dentro? Sono tre cose. La prima è che l'aspettativa è per vocazione relazionale. Cioè, tu t'aspetti qualcosa di solito da qualcuno. Il che è un po' un problema, perché come vi dicevo, quando, prima a proposito dei nomi propri, eccetera, quando c'è qualcuno in carne ed ossa, le cose non sono così facili come aspettarsi da un sito web oppure da una burocrazia non meglio identificata. Ah, l'INPS mi ha rotto le palle. Per carità, assolutamente sì. Però quando poi l'INPS diventa lui che sta dietro lo sportello e c'ha tutti i suoi problemi pure lui, eccetera, la cosa è già più, no, complicata da gestire. Quindi c'è comunque un tono diverso nel modo in cui gestiamo queste aspettative. E soprattutto dobbiamo ricordarci, e ce lo fanno provare costantemente sulla pelle le aspettative, che anche noi siamo oggetto di aspettative. È più difficile con un'aspettativa immaginarsi vergini da qualunque tipo di omissione, comportamento errato, altra aspettativa disattesa, no? Perché sì, lui si aspetta, io voglio da lui che mi dia qualcosa, ma lui vuole da me che io abbia adempiuto a questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, no, una serie di rapporti che sono quasi paritari e ci danno perfettamente bene la misura di quanto la società sia fatta di questo, quanto la società nasca da queste interazioni. Perché come dicevo a lezione ieri da un'altra parte, lo diciamo anche qui, noi abbiamo questo vizio di pensare che le istituzioni siano qualcosa di astratto e lontano, ma le istituzioni sono persone come noi, il cui ruolo in quel momento le fa diventare istituzioni. Cioè, non è che quando due istituzioni parlano ci sono due specie di costrutti tipo, che ne so, i Transformers che si dicono cose. Ci sono persone in carne ed ossa che in quel momento fanno come se fossero istituzioni. E sarebbe molto carino che se lo ricordassero, perché per esempio difficilmente nel ruolo di un parlamentare dell'Unione Europea c'è, cioè, prendere delle lettere e camminarci sopra, sbatterci la scarpa, tanto per dirne una. Non so se avete sentito queste nuove cose divertenti che accadono. Bene. No, quindi l'istituzione, l'essere rappresentante di istituzione, porta con sé delle aspettative di comportamento delle quali dovresti essere consapevole, delle quali dovresti sapere che hanno un peso, perché per te magari no, ma per gli altri sì. E purtroppo vi posso fare un altro esempio banale tratto dalla cronaca degli ultimi giorni. Abbiamo un presidente del Consiglio che, come saprete, insegna all'università e si è iscritto a un concorso. Quando gli hanno detto, beh, guarda che non è proprio una buona idea, lui ha detto, ma io partecipo da privato cittadino. E lì c'era da mettersi a ridere proprio sguaiatamente, di ah sì, perché gli altri non lo sanno che sei presidente del Consiglio al momento. Vi rendete conto di quale tipo di questione c'è in gioco? Tu non sei un privato cittadino, non puoi far finta di essere un privato cittadino quando sei il presidente del Consiglio, perché le aspettative dell'uno e dell'altro ruolo cozzano. Non sei il signor nessuno che si presenta così, no, sei uno che può far cacciare via quello che ti esamina, tanto per dirne una, sei uno che può influire pesantemente sui finanziamenti dell'istituzione che non ti promuove, sei uno che ha tanti modi per non essere uno qualunque, e questo dovresti saperlo, fa parte del gioco, lo dovremmo sapere un po' tutti, no? Quindi è importante. Allora, il problema delle aspettative, come vi dicevo, è questo, ovvero sia che ci restituisce costantemente la natura relazionale del nostro stare in società e ci ricorda, che ci piaccia o meno, che anche noi abbiamo da fare cose, non solo gli altri per noi, non siamo i figli dell'oca bianca, come si diceva quando eravamo piccoli, noi facciamo per loro, loro fanno per noi, è un, no, una forma di do ut des. Se in questo inseriamo pure quello che dicevo prima sul quantum di passione nel ruolo, vi rendete conto che non c'è semplicemente meccanica, ma c'è anche qualcos'altro, no? C'è anche una forma di soddisfazione reciproca, nell'essere, aver fatto qualcosa per qualcuno, al fatto che qualcuno abbia fatto qualcosa per noi, come l'ha fatta, perché sapete perfettamente, se avete frequentato un qualunque tipo di situazione burocratica, che c'è qualcuno con cui è piacevole avere a che fare e con qualcuno invece che ti fa venire proprio quella forma di repulsione per tutto l'insieme della questione. Ecco, chiaramente quello è un modo di interpretare il proprio ruolo. Se sei scazzato fradicio non sei normalmente molto utile averti su un front-end di quelli di contatto col pubblico, tanto per dirne uno. Però, insomma, sono cose. Quindi, la prima questione, appunto, è che l'aspettativa ci ricorda costantemente che abbiamo anche noi, no? Cose da fare per gli altri, non soltanto loro per noi. Quindi è sana per molti versi. Ma la seconda è ancora più interessante, soprattutto oggi particolarmente utile, ovvero sia l'aspettativa porta in sé un forte nucleo di incertezza. Si chiama aspettativa non a caso, perché tu hai titolo ad aspettartelo, ma sai pure che potrebbe non succedere. Non c'è certezza. L'aspettativa è esattamente la presa d'atto dell'assenza di certezza. Io me lo aspetto, ma puntini puntini. No? So perfettamente che mi hanno detto che le analisi me le daranno entro 10 giorni, mi hanno detto che la mia pratica sarà risolta entro 3 mesi, mi hanno detto che la giustizia è uguale per tutti e arriva in tempi utili. Mi hanno detto un sacco di cose, ma io so anche perfettamente che fra quello che mi hanno detto e ciò che io poi nella prassi di scontro, spesso e volentieri, non c'è corrispondenza. L'aspettativa mi permette di, in qualche misura, averne una consapevolezza meno disturbante. Nel momento in cui io ragionassi invece su certezze, no? Ovvero sia, mi hanno detto che le analisi fra 10 giorni sono pronte, io arrivo al 10° giorno e non ci sono le analisi, come posso reagire? Con un formidabile stranimento in linea di massima, ovviamente, no? Adendo vie legali, facendo scenate, eccetera, eccetera. Ma se io ragiono in termini di aspettativa, posso essere un attimo più, come dire, aperto a eventuali scuse, eventuali spiegazioni, a dilazionare di qualche giorno. Poi a un certo punto, dopo un po', mi rompo l'anima e faccio casino lo stesso. Però comunque, come vedete, c'è un cuscinetto di tolleranza. Un cuscinetto di tolleranza che viene da cosa anche? Dal fatto che io so perfettamente, se sono onesto con me stesso naturalmente, che in certe situazioni anch'io avrei dovuto consegnare entro 7 giorni e non l'ho fatto. No? Un po' il problema, c'è un mio collega che dice che sono un po' troppo cristologico, lui lo dice con ammirazione, a me viene un attimo buffo perché non è che mi veda proprio in questa luce, però di fatto negli insegnamenti di Cristo c'è un sacco di cose molto interessanti. E la famosa questione del chi sono io per giudicare e chi è senza peccato scagli la prima pietra è importante. Perché, vi ripeto, da dov'è che noi improvvisamente siamo tutti quanti straordinariamente puri e casti? Quando abbiamo solo diritti. In quel momento l'altro possiamo crocifiggerlo pure subito. Perché tanto. Ma se dovessi andare a chiederti, ma tu, a te è mai successo che... E lì improvvisamente dice, oddio, è vero, perché... Anch'io non sono così puro, anch'io non sono così perfetto, anch'io ho fatto le mie cazzate e non ho consegnato le mie ricerche, non ho scritto i miei saggi, non ho studiato quello che dovevo. No, capita, siamo esseri umani, l'abbiamo detto più volte, l'essere umano è un misto di bene e di male che è difficilmente discernibile. Quindi con che titolo chiunque è in grado di accusare qualcun altro senza legittimi processi, senza ascoltare, senza prove, senza sondaggi e chiarimenti ulteriori? No? Nessuno di noi è in grado di accusare l'altro, o perlomeno non dovrebbe, no? Se avesse un minimo di autoconsapevolezza lo saprebbe perfettamente. Ma anche nelle cose banali, io ho sempre preso per il culo quelli che guardano o leggono romanzi rosa, poi un bel giorno, qualche anno fa, parecchio oramai a dire la verità, però vabbè, me lo ricordo, mi sono trovato con la faccia dentro un pullover a cercare l'odore di un'altra. Mi sono guardato da fuori e ho detto, cazzo, queste sono quelle cose che ho sempre sfottuto in tutta la mia vita, eppure come qua lo sto facendo. E quindi da allora non ho più sfottuto nessuno. E che vuoi sfottere quando sei il primo a farlo? No? E capita, nel bene o nel male, questa diciamo che è una di quelle cose inoffensive, ringraziando Dio non ho ancora mai ammazzato nessuno, quindi non so come funziona, però capite che tutte le tue certezze su te stesso sono transeunti, tanto per usare un termine un attimo poco canonico. Come diceva giustamente Bianca, noi siamo costantemente in divenire, noi siamo costantemente in equilibrio più o meno solido, più o meno affidabile tra il violare e il non violare le regole, tra il comportarci bene o no, tra l'essere all'altezza delle aspettative, le quali peraltro possono anche diventare delle trappole micidiali da questo punto di vista. Questo è un problema serio, l'aspettativa evidentemente, no? Bisogna saperla tarare, bisogna riuscire a riconoscerle quando ha un senso e quando diventa uno strumento di ricatto. Per quanti vogliono essere all'altezza delle aspettative altrui e alla fine fanno altro, scelgono carriere universitarie sbagliate, sposano persone che non dovrebbero, eccetera, eccetera, eccetera. Però i miei volevano avere questo a casa, mio padre voleva che facessi l'avvocato, la mia ragazza amava un medico, io avrei voluto fare, che ne so, il carrettiere. Capita. Anche quello, esperienza diretta. Io avevo un amico, ho lavorato come commerciante per anni, prima di riuscire a entrare all'università, e avevo un rappresentante che si chiacchierava, un bel giorno mi disse: io non vedo l'ora di andare in pensione, così mi apro un bel laboratorio che riparo i ferri da stiro. E io l'ho guardato e ho detto: vedi come cambiano le cose, a me non mi sarebbe mai venuto in mente, no? Come sogno della mia vita, aprire un laboratorio che ripara i ferri da stiro. E lui invece voleva quello, era felice, si vedeva che era proprio una sua aspirazione, per cui chi sono io per dire che chi ripara i ferri da stiro non ha diritto a essere felice, a farlo e basta, no? Quello è il punto. Il mondo è bello perché è vario, ce lo diciamo sempre, ma il fatto che sia vario vuol dire che spesso e volentieri è diverso da quello che noi ci aspetteremmo, e lì diventiamo noi i titolari di aspettative vincolanti verso gli altri, no? Mi aspetto che tu parli la mia lingua, come dicevamo prima, mi aspetto che tu sappia comportarti in qualunque contesto, perché io lo faccio e quindi tutto il resto del pianeta ha titolo a doverlo fare, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che diventa un modo per interpretare quasi tutti i processi. Perché noi non abbiamo aspettative solo per i ruoli dei quali siamo al corrente, credo che forse l'avrete capito questo. Noi siamo titolari di un'infinità di aspettative delle quali non abbiamo la più pallida idea, ma che pretendiamo vengano risolte e onorate. Quella della lingua è una, non lo sappiamo però. Oppure come mi muovo per strada. Non so se vi è mai capitato di vedere per strada uno che cammina tutto così e cambiare, passare dall'altra parte, evitandolo. O qualcuno che parla da solo, o gesticola, o guarda per aria e dice, o strilla, o fa cose che non vi aspettereste. Ecco, quelle sono aspettative. Io quando vedo qualcuno che non conosco, mi aspetto da lui che abbia un certo tipo di comportamento anche fisico, che abbia un certo tipo di portamento, che abbia un certo tipo di modo di fare. Se non ce l'ha, mi allarmo. Perché quelle non sono aspettative, sono immaginazioni fondate, come dicevamo, no? So perfettamente che, o meglio, sento, perché spesso e volentieri non lo so, ma sento che potrebbe essere pericoloso e quindi scantono. Tant'è, e qui c'è una cosa assolutamente geniale, un grandissimo osservatore di queste cose che si chiamava Erving Goffman ha scritto un saggio sul OPS. Dice: ammazza, i sociologi non c'hanno proprio niente da fare dalla mattina alla sera. Però pensateci, che cos'è OPS? Quando è che dite OPS? Quando hai disatteso un'aspettativa sul tuo comportamento. Tu cammini sul piede di uno e dici: OPS, scusami. E perché glielo dici? Perché gli stai dimostrando che è successo per sbaglio, non l'hai fatto apposta. Gli stai dimostrando che tu sai cosa si sarebbe aspettato, e se non l'hai fatto è stato un errore, è stata una circostanza non voluta, non gli hai acciaccato il piede apposta, non gli hai fatto così e l'hai pure guardato male, perché a quel punto si capisce che stiamo parlando d'altro. OPS invece è una, come dire, una riconferma del fatto che tutto il tessuto di aspettative del quale non parliamo, perché è ovvio, no? È in atto e tu ti sei sbagliato, semplicemente capita, no, hai inciampato, gli hai dato una gomitata, gli sei sbattuto contro, non l'hai salutato, tutta una serie di cose che l'altro non si aspetterebbe, perché l'altro si aspetta cose, e tu non sei stato all'altezza e quindi gli stai dicendo: ok, lo so, fai come se non ti avessi acciaccato un piede, scusami, buonanotte. Però vi rendete conto quant'è importante continuare a mantenere in piedi l'intero tessuto delle aspettative sociali? Le aspettative sociali sono qualcosa che va mantenuto costantemente e noi non facciamo altro che mantenerlo, o perlomeno larga parte dei nostri impegni sono rivolti al far sì che tutto vada come tutti si aspettano che vada. Tant'è che la famosa espressione "è ovvio" la uso quando? Quando è accaduto qualcosa che non è ovvio. Non è una presa d'atto, è una pezza che io ci metto. Perché, come dicono i francesi meglio, ça va sans dire. Succede senza che io lo debba dire. Nel momento in cui lo devo dire, c'è qualcosa che non va. No? Se tu mi dici una cosa, io dico, beh, è ovvio, ti sto dicendo, cretino, ma che non lo sai che deve essere così? Perché me lo stai dicendo? Perché nel momento in cui me lo dici, stai mettendo a nudo un meccanismo che non deve essere messo a nudo. Perché l'intero modo in cui noi coabitiamo, conviviamo e riusciamo a sopportarci gli uni con gli altri, che non è una cosa facile, perché saprete che nella storia della filosofia occidentale di esempi e di formule che descrivono questo strano modo di stare insieme ce ne sono una iosa, no? C'è l'insocievole socievolezza di Kant, che la dice piuttosto lunga, no? Ci sono quelli che non l'hanno mai presa bene come Hobbes, che ti dicono homo homini lupus. Quindi come mai noi, nonostante tutto, riusciamo a vivere gli uni con gli altri in numeri che aumentano? Perché andiamo per gli 8 miliardi, tanta gente 8 miliardi sul pianeta, eh? Cominciamo a essere tanti, eppure tutto sommato conviviamo, no? Cioè, voglio dire, succedono cose, ma se doveste ragionare nei termini statistici di cui parlavamo prima, sono inezie, no? Anzi, sappiamo benissimo che per particolari reati particolarmente significativi il trend è in diminuzione. Noi abbiamo sempre meno omicidi, eppure muore qualcuno, succede l'ira di Dio, come sarà sta cosa? Prima morivano come le mosche. No? Quindi capite che c'è tutto un percepirsi nelle cose, c'è tutto un qualificarsi dei processi che si fonda sulle aspettative. Noi siamo di fatto perennemente impegnati nel mantenere le aspettative, essere all'altezza delle aspettative, far sì che gli altri siano a loro volta all'altezza delle aspettative, però ringraziando Dio sappiamo, o dovremmo sapere, che sono appunto aspettative e che quindi potrebbe andar male. E addirittura, e qui c'è proprio il discrimine, potrebbe andar male pure se tutti hanno fatto quello che devono. Questo è il problema. L'aspettativa non ci dice semplicemente che sì, non te fidà dell'altro perché è uno stronzo e potrebbe non fare quello che deve. Che può pure essere per certi versi, però comunque. L'aspettativa sta lì a ricordarti che il tuo sapere è lacunoso. Che per quanto tu abbia studiato un progetto nei minimi dettagli, potrebbe andar male uguale, perché c'è qualcosa che non sai. L'aspettativa è un costante ricordo, no? Il famoso reminder che ti dice sì, per carità, però no, non è detto. Quello è il punto, ecco perché è così utile oggi accentuarla, perché noi siamo talmente inebriati di certezze fasulle che è meglio sapere che le cose potrebbero non andar bene nonostante tutto, no? Perché qual è il punto? Il punto è che i letti di Procuste vari tolgono cose dalla nostra percezione, ma non dalla realtà. Quindi sono lì. Io semplicemente non ci faccio caso. Vi faccio un esempio macroscopico che ho trovato da poco, a proposito dell'algoritmo, delle smart cities, tutte queste cose, no? A un certo punto, a New York, decidono di rendere automatica la gestione degli incendi e dei servizi in caso di incendio, ma sbadatamente non mettono il traffico cittadino come parametro di riferimento. Geniale, no? A New York lo sanno pure i sassi che c'è un traffico che te se porta, però loro non l'hanno considerato importante, per cui il loro letto di Proguste ha eliminato. Sono morte non so più quante migliaia di persone in breve, perché non arrivavano mai queste benedette, quando sarebbero dovute arrivare, tutti i calcoli sbagliati. Capito come funziona la cosa? Noi l'avevamo tolto di mezzo il traffico, ma quello non è che improvvisamente non c'era più, stava ancora lì, solo che tu non te ne accorgevi, e quindi tutti i tuoi progetti andavano regolarmente a puttane, arrivavi sempre che già erano bruciati tutti. Oh, come sarà? Eppure erano algoritmo, numeri, scienza, no? Queste cose bellissime. Abbiamo tante di quelle illusioni su questi argomenti che ci sarebbe da altro che scriverci un libro, l'hanno anche fatto, ma anzi, se volete leggerlo, si chiama Tecnologie radicali ed è un bellissimo libro appena uscito di un sociologo, architetto, scienziato, un po' tutto, che si chiama Adam Greenfield. Allora, dicevamo, il fatto che io elimini cose dalla mia prospettiva non implica pure che queste scompaiano dalla realtà. Sarebbe comodo, ma non funziona. Quindi l'aspettativa mi dice questo: tu puoi non aver considerato qualcosa, puoi non aver preso, no, non aver valutato correttamente qualche cosa, puoi non sapere semplicemente che qualcosa c'è, perché il tuo quadro di conoscenza è limitato. Uno dei sociologi più interessanti di quest'ultimo periodo, che si chiama Ulrich Beck, forse l'avrete sentito nominare, che ha scritto un libro che è stato, continua ad essere uno dei, dei principi con i quali ci comprendiamo oggi, che si chiama La società del rischio, dice: è ora che capiamo cosa intendeva Socrate. Perché sapete che Socrate diceva: so di non sapere, no? Però noi che cosa capiamo? Capiamo che siamo ignoranti. No, so che non so, perché, ma se potessi saprei. Ecco, il problema, dice Beck, è che non è così. So di non sapere sulla base delle aspettative e del letto di Proust vuol dire che io so che ci sono cose che non so, ma non so quali siano perché non le so. No, so, sembra uno scioglilingua, però non lo è. Io sono al corrente del fatto che il mio sapere è limitato, è parziale. E quindi dovrei andarci coi piedi di piombo, come diceva il vostro collega prima, cosa che è una delle esortazioni di Moran nel suo libro dei sette saperi. Io dovrei fare dei progetti dai quali poter recedere se non funzionano, perché io non so cosa combinerò nel momento in cui metto in atto quel progetto. Capite? Non ne ho idea. Me lo posso immaginare per certi versi, posso essere molto presuntuoso e ritenere di essere quasi alla capacità di descriverlo nei dettagli, ma non è così. Io i dettagli non li so. E quindi che faccio? Dovrei agire con meno protervia, no? Tanto per dirne una. Credo di avervi ricordato che di tutte le grandi opere che abbiamo intrapreso come cultura mondiale, come cultura umana, negli ultimi 60 anni, non è andata bene una. Dalla diga di Assuan alla diga dei cinque fiumi, abbiamo sbagliate tutte. Abbiamo reso intere aree del pianeta luoghi invivibili. No? Poi dice: perché Il Signore degli Anelli è un libro di sociologia? Cazzo, che vuole più? Saruman e Mordor sono perfetti, sono esattamente quello che facciamo noi, no? Volevamo rendere più fertili le terre intorno al Mar d'Azov e adesso abbiamo delle enormi saline a cielo aperto, non c'è più niente di vivo, perché avevamo sbagliato i conti. È facile, soprattutto quando lavori su una scala così ampia. Già non sei un tubo quando sei qui nel tuo piccolo e presumi di sapere tutto. Pensa quando cominci a fare cose a livello di regioni, devi l'acqua, no? Il Gange, che è un fiume fondamentale per la cultura indiana, è finito. E il bello degli indiani è che l'hanno pure detto. Cioè, se tu leggi le grandi opere tradizionali indiane scritte 3.000-4.000 anni fa, le leggi e dici: cazzo, l'hanno scritte oggi? Dov'era? Come fanno? Come facevano a saperlo? Beh, comunque loro hanno detto che il Gange sarebbe durato 5.000 anni. E siamo lì. Boh, sarà stato quello che volete, il sapere visionario, sarà stato che prendevano delle droghe particolarmente efficaci, non lo so, però guarda caso, se tu vai a leggere com'è l'epoca, gli anni, l'età di ferro, che è quella che dovremmo vivere noi oggi, è uguale a come viviamo noi oggi, però hanno scritto 5.000 anni fa. E il Gange pure improvvisamente sta tornando da dove è venuto, perché non c'è rimasto più niente, perché devi a oggi, devi a domani, buttaci dentro qualsiasi cosa, modificalo con le dighe, fai un canale, fai un'altra, una centrale nucleare, e l'acqua è finita. Un fiume lungo 3.000 rotti chilometri, quindi un fiume bello grandicello nel suo piccolo, ecco, c'è più manco quello. Quindi, insomma, stiamo facendo una serie di cose, no, avendo perso di vista questa nostra mancanza di sapere, che sono abbastanza evidenti, le vediamo, non c'è bisogno che qualcuno ce lo dimostri. Noi non sappiamo di non sapere, come cultura. E sarebbe opportuno che invece lo ricapissimo abbastanza rapidamente, perché forse ci comporteremmo di conseguenza. Quindi, aspettativa, abbiamo detto, relazionalità e incertezza. Sono due dei punti centrali che la rendono uno strumento di comprensione del mondo impagabile. E in più ce n'è un terzo, che forse è ancora più interessante, che è la fiducia. Direte voi: che c'entra la fiducia con l'aspettativa? È parecchio. C'entra parecchio perché? Perché diciamo che la fiducia è il modo attraverso il quale io riesco a far sì che comunque io agisca. Perché Credo abbiamo parlato del progetto, del perché si chiama progetto, di queste cose con voi, o era un'altra classe? Ok, allora il progetto a noi serve perché è il modo che abbiamo per dare forma al domani. Noi siamo, come dire, no? Abbastanza, come abbiamo detto, temporanei, quindi cerchiamo in qualche modo di garantirci un'esistenza anche nel futuro, a breve o a medio, attraverso queste cose. Quindi facciamo un progetto, e il progetto cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che io sto già dicendo da oggi che fra 3 mesi finiremo i corsi, faremo l'appello a gennaio. Vero, no? Però se ci fate caso, sotto c'è un altro grado di interesse della questione, perché io di fatto sto dando per scontato che a gennaio sarò qui a fare l'appello. E non è banale. Quello è il punto. Non è banale affatto, perché è una scommessa. Allora, io, come dire, tendo a caricare di certezza i miei comportamenti anche per alleviare, anche per autodifesa, riprendendo quello che diceva il vostro collega, no? Anche per dire, sì, vabbè, sì, potrebbe capitare qualsiasi cosa, però fra 6 mesi sarò ancora qui, l'anno prossimo vado in vacanza di là, fra 5 anni faccio questo, no? Facciamo tutte cose che, no, ci amplificano nel tempo, perché almeno siamo sereni. Però dov'è il problema? Che appunto sono progetti fatti da noi. E di conseguenza sono progetti che potrebbero, se dovessimo essere consapevoli, potrebbero non riuscire, cosa che poi fanno quasi sempre, tra l'altro, voglio dire, non so se voi vi siete mai impegnati nella progettualità, ma voi fate delle cose meravigliose e poi le applicate improvvisamente, no? Come tutti quanti i film d'azione, no? Dicono, allora tu fai le strategie, le tattiche, e poi dopodiché cominci a combattere e succede tutta un'altra cosa. Ecco, più o meno l'idea generale, lo dice anche Harry Potter, per chi abbia frequentato la saga. Alla fine, quando Sirmione gli dice un'altra volta facciamo un progetto, e fa, senti, ne abbiamo fatti fino adesso tutti quanti, non ne ha mai funzionato uno, andiamo e vediamo che succede. Ecco, detta proprio così, l'idea generale può essere, no, per certi versi interessante. Però qual è il punto? Che noi, se non abbiamo questo tipo di garanzia di certezza, non operiamo. Ma se ti dicessero, guarda, sì, puoi studiare, ma poi magari forse lavori, ma mica è detto. Non è detto manco che te laurei in 3 anni, può darsi, ma tu diresti, vabbè, ma chi me lo fa fare? Quindi in pratica noi abbiamo da una parte bisogno di certezze e dall'altra sappiamo che queste certezze, dovremmo sapere che queste certezze. Allora come faccio a integrare queste due cose? Con la fiducia. La fiducia mi permette di comportarmi come se, e questo lo trovate proprio un capitolo ad hoc nel capitolo del manuale che vi ho detto di scaricare, come se le cose dovessero andare come mi auguro. Io integro, in qualche modo restauro, ricompongo tutte queste incertezze che fondano il mio agire con una dose di fede, perché di fatto quello è, fede e fiducia hanno la stessa radice, e quindi mi comporto come se effettivamente a gennaio venga qui a fare gli esami, no? Non è che nel dubbio non faccio più niente, faccio esattamente come se avessi titolo a farlo. Vi faccio presente che sembra una cosa ogni volta estremamente esotica, ma noi di fatto da quando nasciamo in poi ci comportiamo come se, perché ogni nostra pretesa di previsione nel futuro è un fare come se, visto che sappiamo perfettamente che non c'è nessun motivo per cui si avveri, c'è semplicemente andata bene finora, continuerà ad andarci bene a lungo, però di fatto ogni mattina che t'alzi già stai barando o stai scommettendo sul fatto che poi la sera tornerai a casa, parlerai con tua moglie, saluterai i tuoi gatti, ti farai una bella dormita e domani mattina ricomincerai. Tutte scommesse. Noi siamo bravissimi a fare come se, pure troppo, perché poi alla fine ci dimentichiamo di star facendo come se e pensiamo che sia vero. E quando improvvisamente il come se si rivela come tale, ci restiamo malissimo. No, tutto lì. Il problema è tutto lì. Sempre quello. Quindi averne una consapevolezza è fondamentale. Avere una dose di fiducia da spendere è fondamentale. So se avete letto o ascoltato il tono dei messaggi dei mass media negli ultimi anni. Fiducia è uno dei termini che ricorre di più. Ne parlano tutti. Perché? Perché c'è più. Ce la siamo giocata quasi tutta, tra una cosa e l'altra. No? Perché la fiducia serve, dovrebbe servire, come dire, nei casi di aspettative un attimo rischiose, ma ci sono delle cose per le quali tu dovresti star sereno. Faccio un esempio non polemico stavolta, semplicemente di vita appena vissuta. L'aspettativa è che tu prenda una scala mobile e arrivi in fondo. Facile, no? So se devo cominciare a fidarmi pure delle scale mobili, e quando poi parliamo delle malattie, e quando parliamo del traffico dei camion, e quando parliamo degli eventi estremi, che devo fare? Cominciare a fare sacrifici, perché ho finito. so se è chiara la questione. Cioè tu la fiducia la devi impegnare, dovresti impegnarla nei casi nei quali è oggettivamente utile, non per le cose banali di tutti i giorni. Cioè non posso dover scommettere ogni volta che piovo le scale qui che non mi crollino sotto i piedi, perché sennò vi rendete conto di che razza di vita vivo? Vi rendete conto del perché oggi c'è una notevole dose d'ansia e di frustrazione? Perché noi siamo qui. E capita, perché a me, che non è mai capitato in vita mia, mi sto facendo la strada da casa mia, da Roma a Perugia, da 20 anni in macchina, e non ho mai avuto nessun problema. L'altro giorno ho guardato il viadotto di Amelia e ho detto, e mo? Visto che cascano i viadotti. Poi mi sono detto, vabbè, ma che vai a pensare? Però intanto il dubbio mi è venuto. E non è che l'abbia fatto apposta, è arrivato. No? Se crolla il Ponte Morandi, tutti i viadotti che faccio io venendo qui, ogni volta, monetina. Di fatto, il problema è esattamente quello. Non so se capite la questione com'è. No. Quello, il punto è che tu investi, pur non volendo, comunque oggi stai investendo sempre di più di questa fiducia, perché le tue aspettative sono sempre meno soggette ad una normale evoluzione, ovvero sia che si verifichino. Le tue aspettative oggi sono diventate enormemente aspettative, enormemente incerte, sì, dovrebbe, ma, capito, avrò i soldi che mi serviranno per pagare questo, avrò i soldi che mi serviranno per pagare quello, mi daranno ciò che mi hanno detto che mi avrebbero dato quando. Faccio un esempio banale, tutti i vari concorsi per entrare a far parte dei corpi insegnanti a scuola, e prima ti dicono una cosa, poi te la cambiano, poi te la modificano, poi la tolgono, poi te la rimettono, i fondi, i capitoli, è un continuo. È un continuo e pare che nessuno si renda conto del fatto che l'influsso e l'effetto di queste cose sul gruppo è devastante. Capite? Non è casuale, tra le altre cose, che si parli tanto di legittima difesa, che improvvisamente tutti quanti, no, abbiano bisogno di difendersi da soli. Perché? Perché di fatto quello che c'è di fondo è una sfiducia nei confronti di quelli che dovrebbero difenderti, pure motivata peraltro. Perché quando hai una giustizia che ti dà ragione, se ti dà ragione dopo 10 anni, con che base ti senti protetto? Da chi? Quando non vai più a denunciare furti in casa perché tanto nessuno ti dà retta ed è del tutto inutile, perdi soltanto tempo e magari ti esponi pure a chissà quale tipo di accertamento. Perché questo è il motivo per cui i furti in casa sono diminuiti a livello statistico, che è uno dei motivi per i quali i dati andrebbero interpretati un attimo, non è che non ci so più, è soltanto che uno non li denuncia.
Come le violenze sessuali.
Come le violenze sessuali. Non è che scompaiono, semplicemente non le vedi più, il letto di Procuste taglia, cioè perché devo andare a farmi dire che sono a zoccola perché qualcuno mi ha aggredito? Perché questo di fatto normalmente è il comportamento. No? Ah sì, vabbè, ma se tu non ti fossi messa la minigonna, ma papà affanculo. Scusa, ho detto decore a un certo punto. Quindi, allora capite che il tutto va riconsiderato, perché noi per certi versi della fiducia non sappiamo niente. È un'altra di quelle cose che sfugge completamente ai nostri quadri di comprensione, perché la fiducia è assolutamente non razionale. Se tu ti fidi di qualcuno, sei disposto ad accettare qualunque cosa da lui. E non c'è una soglia oltre la quale sai che non potrai andare. Tant'è che spesso e volentieri la gente se ne approfitta, non so se vi è mai capitato, ma succede. No? Poi a un certo punto, magari per una cosa banalissima che magari non avrebbe mai in nessun'altra situazione avuto un peso, improvvisamente non ti fidi più. E non c'è verso poi dopo di rimettere le cose a posto. Sono delle dinamiche delle quali non capiamo nulla. Siamo bravissimi a distruggerle, ma non sappiamo assolutamente come ripristinarle. Questo è il dramma della questione. No? Abbiamo fatto carne di porco di qualunque comportamento basato sulla fiducia reciproca, tant'è che prima ci si... Questa è una cosa che spesso e volentieri anche gli economisti non tengono presente, ma prima, qualche tempo fa, fra due capitalisti ci si stringeva la mano se si faceva un patto e le cose andavano così. Oggi i contratti sono alti così, mesi e mesi di interi staff legali che prevedono qualunque possibilità di essere fottuti l'uno dall'altro e la mettono su carta. E credete che non costino?
Ma anche i matrimoni.
Anche i matrimoni, quello non volevo dirlo perché non pasite prima, però di fatto, no? Accordi prematrimoniali, accordi postmatrimoniali. Perché credete che queste cose accadano? No? È esattamente quello il problema. Non ci fidiamo. Ed è un dramma. Perché non è economico, paradossalmente. Non è assolutamente economico. No? Figuratevi quanto costerebbero meno le transazioni in termini di tempo, di performance, tanto che stiamo sempre lì a parlarne, di risparmio di risorse, se io non dovessi avere come multinazionale schiere di avvocati famelici, non so se vedete i vari legal televisivi, che ne so, Boston Legal o The Good Wife oppure Suits o quelli che volete, no? Ecco, sono professioni che sussistono e prosperano sulla mancanza di fiducia, perché nel momento in cui tu devi cominciare a scrivere tutto quello che potrebbe andare male, uno, sicuramente qualcosa te la perdi, perché è nella logica delle cose, non so di non sapere, e quindi pur avendo pensato di prevedere qualsiasi cosa, magari qualcuna me la sono persa, quindi non solo, ho speso una fortuna e non mi serve nemmeno, che è più o meno quello che accade regolarmente in questi serial, no? Perché c'è l'avvocato che vede molto, cioè, qui manca proprio, guarda, qua la cosa di pa! Delle mazzate terrificanti. Ma poi sono tempo, risorse, spese. Tutti a rompere le palle con l'economia, la cosa più economica in assoluto è la stretta di mano. Magari senza sputo, visto che siamo un po' più, no, igienici di prima, però insomma di fatto. Però, come vedete, la stretta di mano a che cosa rimanda? Rimanda a quel quantum di passione non razionale di cui parlavo prima. Qualcuno che sta svolgendo il suo ruolo credendoci e che mette in gioco delle sue dimensioni, che sono l'onore, l'affidabilità, l'autorevolezza, cioè tutte cose che, guarda caso, noi non abbiamo più. Poi dici, com'è che è finita la fiducia? E per forza. Questi erano tutti i crismi grazie ai quali tu sapevi di poterti fidare di qualcuno e quindi chiedevi consiglio, quindi chiedevi orientamento. Adesso che fai? Assoldi un life coach, del quale non hai la più pallida idea di chi sia, se sia titolare di un qualcosa che ti autorizzi a dargli fiducia, come si comporterà, che non ti sfrutterà, ti sfrutterà, ha amici, non ha amici. Boh, buio totale. Ecco perché la fiducia finisce. La fiducia finisce perché l'abbiamo trattata come un quantitativo infinito, invece non è infinito, è semplicemente qualcosa che era un modo eccellente per avere a che fare con un mondo che avesse una certa forma e un certo modo di essere comprensibile. Il nostro mondo non lo è più. Ed è un grande problema culturale questo, evidentemente, perché il mondo in cui viviamo per definizione dovrebbe essere comprensibile, perché lo scopo di tutta la frasca è che tu sappia quello che sta succedendo. Invece oggi no, non ne ha la più pallida idea. Quindi, come vedete, la nostra cultura da questo punto di vista sta mostrando significativi sintomi di inadeguatezza ai suoi compiti istituzionali, se vogliamo chiamarla così. Quindi, e concludiamo, la fiducia è l'ingrediente grazie al quale io posso comportarmi come se ciò che progetto mi desse un grado di certezza, pur sapendo che in ultima analisi non è vero, sapendolo da qualche parte. Certo, non ce l'ho perennemente presente, perché se no impazzirei, come non posso avere costantemente presente il fatto che questo potrebbe essere il mio ultimo respiro, perché se no, no, starei perennemente fermo così, aspettando a morire, non è una cosa divertente. Però abbiamo messo a punto, strada facendo, delle strategie per affrontarla sta situazione, perché, per quanto ne sappiamo, siamo l'unica specie vivente ad avere questo dono, condanna, chiamiamolo un po' come ci pare, ovvero sia a sapere che prima o poi moriamo. Che essere immortali non vuol dire non morire, semplicemente vuol dire non saperlo. Se nessuno ci avesse avvisato, noi penseremmo, no, che oggi, come dicevamo prima, è la norma e quindi ci saranno infiniti altri oggi. Invece noi lo sappiamo che non è vero. Magari non ci pensiamo, magari scacciamo il pensiero, magari ci inventiamo qualunque cosa pur di non pensarci, però è lì, perché è noi. Noi siamo questo, quindi. Il problema dell'aspettativa è che è lo strumento che ci permette di gestire questa situazione estremamente complicata. Ci permette di convivere con un sapere che di suo sarebbe paralizzante. Quindi come faccio io a non farmi paralizzare? Grazie al fare come se. Mi comporto come se ci fossero infiniti domani davanti a me. E lo faccio sempre. Lo faccio talmente spesso che mi viene spontaneo. E mi dimentico. Eccolo il punto. Poi arriva qualcuno che mi ricorda. Perciò è meglio esserne invece consapevoli. Okay? Quindi l'utilità, soprattutto oggi, vi ripeto, l'utilità dell'aspettativa come strumento di comprensione della realtà e come strumento di analisi e di autoanalisi dei propri rapporti è altissimo. Perché? Perché ci ricorda costantemente, uno, che siamo perennemente connessi agli altri, correlati, connessi un po' troppo virtuale ultimamente. Siamo costantemente intrecciati in rapporti che hanno a che fare con altri, i quali hanno esattamente lo stesso atteggiamento che abbiamo noi verso di loro. non c'è qualcuno che sta meglio. Io devo fare per loro come loro devono fare per me, dobbiamo farlo nei tempi, nei limiti, nei modi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è pesante, ma è normale, è quello che facciamo sempre. Però è meglio ricordarselo. Due, l'incertezza, ovvero sia per quanto io m'applichi, non è detto che le cose vadano come vorrei, anche senza colpa di nessuno. C, la fiducia. Io spendo costantemente la mia fiducia in qualunque situazione. Qui abbiamo parlato dei progetti, abbiamo parlato dei comportamenti pubblici, ma pensate a quanta fiducia devi mettere in gioco nei rapporti interpersonali. No? Ti fidi dei tuoi amici? Sì, per carità. Ti fidi della tua ragazza, del tuo ragazzo? Per carità, certo, finché te frega. E probabilmente ti frega. Quindi, no? Capite come funziona. Purtroppo è così. O per fortuna. Le cose cambiano. E quello che era affidabile fino a ieri, improvvisamente non lo è più. Succede. Però capite quante cose mettiamo in gioco? Quanto soprattutto, e con questo concludo davvero, oggi, in questo mondo che ci siamo costruiti, la fiducia è fondamentale. Perché noi, di fatto, non abbiamo la più pallida idea di chi abbiamo davanti, mai. Perché tutto quello che serviva a qualificarci, lo abbiamo tolto di mezzo, in base a un frainteso senso di uguaglianza. Nelle società premoderne, tutti più o meno avevano abiti, simboli, insegne che dicevano agli altri chi erano. Per cui tu non correvi il rischio di sbattere in un miliardario senza sapere che era un miliardario. Probabilmente non correvi il rischio di sbatterci perché non passava dove passavi tu. Però di fatto se l'avessi visto avresti saputo chi era. Oggi tu puoi vedere uno che pare un pezzente e invece il principe borghese. Cosa che è capitata para a me e a mio padre. No, sembrava quasi un mendicante, invece poi era il proprietario del palazzo davanti al quale stavamo. E non te lo aspetti, perché? Perché non c'è nulla che te lo dica, non c'è niente che ti segnali, salvo in situazioni particolari e per mestieri particolari che ancora si ritiene siano utili da riconoscere, quindi guarda caso, polizia, medici, vigili del fuoco, cioè tutti quelli che in qualche modo potrebbero aiutarti se servisse, ma gli altri sono anonimi, qualunque, lasciati alla loro libera creatività individuale, ti fai uno stile, te lo recanti, te lo suoni, te fai i tatuaggi, non te li fai, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non ti dice più niente, capite? E quindi tu devi regolarmente fidarti che quello che hai davanti è uno col quale puoi avere a che fare, che più o meno è simile a te, che probabilmente non vuole farti del male, ma non lo sai. È quasi sempre un salto nel buio. E questa è un'altra cosa che corrode. Capite? È un'altra cosa che corrode, apre spazi, no? Perché tu ti affidi ai contesti. Di nuovo, sono entrato e ho cominciato a fare lezione, ma avete mai chiesto un documento? Potrei essere chiunque. Certo, mi capitasse qualcuno a fare lezione al posto mio, lo pagherei pure al limite, però voglio dire, a prescindere da questo, voi vi siete fidati che io sia un professore? Questo una volta a economia, tanti anni fa, io ho mandato un mio allievo a fare lezione al posto mio dicendo che era me, e lui ha fatto lezione per 2 ore tranquillamente. Poi ci eravamo inventati un escamotage e ha detto: vabbè, allora venite a provare a fare lezione voi. Alla fine sono andato io, ho cominciato a fare lezione, e quelli mi cominciano a guardare come di questo non c'ha la conta giusta. E poi abbiamo detto, quindi prova provata, tu ti fidi per i contesti. Vi ricordate La vita è bella di Benigni? Benigni non era un gerarca fascista affidabile, nessuno avrebbe mai pensato che fosse un gerarca fascista, però in quel momento aspettavano un gerarca fascista. E tu diventi un gerarca fascista. Aspettative. No? Voi aspettate un docente, arriva uno e pensate che sia il docente, io mi aspetto degli allievi, entro e mi trovo degli allievi. Ma vedete quanto questa cosa è affidarsi? Detta brutta, io sto al lato, la fermata dell'autobus, aspetto un autista, arriva quello che si fa saltare per aria e me frega. Com'è che in Iran, in Iraq e in Afghanistan tutti sti attentati con gli autobus? Esattamente perché tu stai usando un meccanismo di intercettazione della fiducia. Tu stai lì, aspetti un autobus, arriva uno su un autobus e tu che pensi? Se non stai a Roma. Se sei a Roma un po' te lo un autobus, già, qualcosa che non va. Invece da un'altra parte sali e quello si fa saltare per aria. Semplice. Quindi capite che la cosa è abbastanza interessante da valutare. E io vi consiglierei di interiorizzarla, cioè riconoscete le aspettative, le vostre nei confronti degli altri, quelle degli altri nei vostri confronti, quando ve ne sentite vincolati, quando le affrontate liberamente, quando scegliete, perché lo fate ogni momento. E saperlo è decisamente meglio che non saperlo. Ci vediamo.